Ciao Francesco, ciao Nick, buonasera a tutti.
Allora, caro Antonio, che Italia hai visto ieri?
Ma io non ho visto una brutta Italia, qualche imprecisione, qualche situazione dove veramente potevamo concretizzare meglio, soprattutto il primo tempo, chiudere la partita. C'è stato un errore in ripartenza di loro e abbiamo subito un gol, poi nel secondo tempo loro tutti arroccati dietro e quindi abbiamo avuto qualche difficoltà nel sfruttare anche maggiori uomini in area di rigore, però insomma un po' imprecisi, qualcheduno magari non ha espresso, alcuni giocatori non ha espresso come in altre volte, però credo che siamo nella normalità. Credo che una squadra come la Svizzera sarà totalmente diverso domenica, perché uno ha 4 punti da noi, quindi giocherà per cercare di far sua la partita, per rimettere in gioco il primo posto. Due, perché ovviamente la squadra è diversa dalla Bulgaria, insomma, come caratteristiche, come storia e come tutto. Certo è che loro credo che gli mancheranno i giocatori di elevata importanza, mi sembra Embalo, Shaqiri, lo stesso Chaka, sì, che ha contratto il Covid, quindi, ma questo non deve essere per noi, nel senso che ma mancano dei giocatori. L'Italia ha dimostrato che anche con grandi squadre ha cercato di imporre il gioco, anche la finale ci ricordiamo, a parte dopo i 10 minuti iniziali in Inghilterra, abbiamo giocato totalmente noi. È ovvio che in squadre come ieri, se non chiudi la partita puoi andare in difficoltà, poi diciamo loro fisicamente, atleticamente avevano forse qualcosa in più, diciamo, come condizione, visto il loro campionato, però diciamo che non ho visto un'Italia faticata oppure in crisi, assolutamente no, ho visto un'Italia che altre volte queste situazioni l'aveva conclusa in una maniera migliore, poi ci sono stati degli errori di precipitazione, di imprecisione che a volte magari ti possono compromettere tra virgolette un risultato, però c'è la massima fiducia perché questa squadra mi sembra che anche ieri dal punto di vista del gioco non è stata meno.
Ecco, però Antonio, ho la sensazione che l'Italia non abbia un po' il piano B nel momento in cui affronta avversarie che sono tecnicamente meno forti e che poi vanno ad arroccarsi a fare densità dentro l'area di rigore, visto che poi la nazionale italiana non è particolarmente fisica, non può sfruttare tantissimo neppure le palle alte. Secondo te è un po', io per certi versi ieri ho rivisto un po' a qualche situazione anche con l'Austria, no? Quando facevi fatica perché loro si difendevano bene, coprivano tutti gli spazi e poi alla fine con questo possesso palla, la verticalizzazione, andavano sugli anticipi e poi il gioco dell'Italia si bloccava. Ecco, secondo te non è che sia un po' il caso anche di provare qualche soluzione da fuori? Cioè, quando loro si arroccano in questa maniera, cominciare a tentare anche da tirare dai 20 metri?
Sì, qualcosa c'è stato, anche con conclusioni non forti e abbastanza deboli.
Sì, ma poca roba però.
Sì, ci ha provato Immobile, lo stesso Insigne, che di solito fa il famoso tiro a giro, invece ha cercato di chiudere sul primo palo con conclusioni abbastanza, diciamo, deboli, come in gergo si dice, strozzate. Ma con l'Austria in alcuna partita, insomma, diverso, perché l'Austria è una squadra che giocava anche, si pressava, aveva anche qualità.
Sì.
La Bulgaria ho visto dal punto di vista proprio, diciamo, anche della interpretazione tecnica, insomma, ho visto una squadra veramente che si è arroccata lì, rompeva il gioco, raddoppiava, triplicava, chiudeva gli spazi, però sì, non abbiamo riempito l'area, non siamo riusciti a concretizzare, soprattutto anche quando siamo arrivati a saltare l'uomo sull'esterno, le palle in area di rigore, nessuno, c'erano pochi uomini, soprattutto nessuno attaccava il primo palo, loro ovviamente hanno chiuso bene ogni varco e anche tenuto bene le posizioni, però poi l'occasione l'abbiamo avuta, quindi sì, piano B ti posso dare ragione, non avendo giocatori molto fisici, ieri per esempio il Gallo Bellotti non c'era, che è un giocatore, diciamo, diverso anche da Immobile, quindi ha cercato Raspadori, un giocatore, diciamo così, tecnico, abile, veloce, anche scaltro in aria, ha avuto un'occasione che si è girato bene, ha ricevuto un bel pallone, si è girato per concludere, poi è stato murato, come d'altronde purtroppo erano tutti lì in area di rigore, era anche difficile. Siamo stati imprecisi il primo tempo, dovevamo chiudere la situazione, poi il portiere ha fatto credo 3 parate di grande livello, ma non sono considerazioni che del giorno dopo, è normale che il pareggio stona per il risultato, per come noi siamo arrivati a questo punto dopo un grandissimo e un vittorioso europeo, però non c'è una minima area di preoccupazione, perché è una squadra che anche ieri sul partito del gioco ha sempre cercato di farlo, di comandarlo come è sua consuetudine da 3 anni, è mancato il secondo gol, una ripartenza, un errore complessivo, diciamo, sia diciamo di posizione che anche poi di copertura preventiva, e questo non c'è stato, e abbia subito l'1-1, ma se andiamo a vedere, insomma, l'Italia avesse vinto 4-1, ieri non sarebbe, sarebbe successo nulla. Capita a volte così, e ripeto, con la Svizzera, non perché l'ha detto Mancini, ma proprio la squadra in sé, noi avremmo più possibilità, lo stesso Immobile avrà più spazi e lui sappiamo come più diciamo pericoloso giocando sugli spazi.
Antonio, prendo come spunto insomma quell'errore di Florenzi di ieri, però per fare una riflessione un attimo in generale su Florenzi. Dal 2019 a oggi, quindi negli ultimi 2 anni, ha cambiato 4 squadre, Roma, Valencia, PSG e adesso il Milan. Per come lo vedi giocare, per il tipo di percorso che ha fatto, come ti spieghi comunque questa flessione che indubbiamente rispetto al 2017, anche dopo quell'infortunio che lo tolse praticamente per una stagione intera 5 anni fa, aveva avuto? Ecco, come ti spieghi questa flessione improvvisa, se vogliamo, di Florenzi?
Ma la prima partita all'Europeo era titolare, poi ebbe un problema anche lì, non fisico, ci ricordiamo, un problema al polpaccio e l'ha un po' precluso per tutto il torneo. Beh, d'altronde quando ti fai male a certi livelli oppure con infortuni gravi magari puoi avere delle problematiche in seguito. Io ritengo Florenzi un giocatore in una posizione diversa da terzino, proprio una difesa a 4, anche abbastanza, insomma, una squadra che gioca poi sempre nella metà campo avversaria, quindi anche se Emerson è il terzino della nazionale che insomma fa quasi l'ala, però è in fase difensiva, Florenzi qualche problemino magari l'ha avuto per caratteristiche, lo vedo un giocatore più, diciamo, non dico più offensivo, ma più alto come posizione, e quindi in questo Di Lorenzo non è che gli ha rubato il posto, però garantisce una certa più equilibrio, fase difensiva e anche la struttura fisica che serve, magari appunto perché a volte possiamo difendere a 3 con Emerson che spinge sulla fascia sinistra. Quindi però credo che l'infortunio che ha avuto, diciamo, in questi anni l'hanno precluso anche queste annate, come dicevi tu, che ha girato più squadre. Il Milan l'ha preso, non voglio sminuirlo, ma il titolare Calabria è anche capitano, quindi è un giocatore che può dare il suo contributo magari a supporto di una rosa, di un rigore che è importante, la nazionale, che il titolare sia Di Lorenzo.
Antonio, invece, venendo un po' anche al mercato, no, che si è chiuso ormai, insomma, siamo a 3 giorni dalla chiusura del mercato, per fare un po' un bilancio, secondo te qual è la squadra che si è mossa meglio? Oggi possiamo dire,
ma io devo dire, beh, la Roma ha speso tanto, mi sembra aveva fatto una squadra, diciamo, forse gli mancava il centrocampista, cercava appunto Ciaca, l'ultimo, il primo colpo e poi non è arrivato, però insomma mi sembra che Cristante, lo stesso Veretù, Pellegrini, insomma sono delle alternative che c'erano e ci sono, importanti. È normale che, credo che anche per la spesa che ha fatto, che sia la squadra che ha speso di più, ha fatto ottimi acquisti nonostante l'uscita di Dzeko, ha subito Abraham e ha perso Spinazzola, ok, però insomma credo che sia potenziata abbastanza bene. Il Milan sta lavorando bene da anni, è giovani interessanti, di talento, in prospettiva, e poi giocatori di un'esperienza internazionale, del Giroud, a parte il Covid che ha contratto, ma un giocatore che quello che doveva fare Mandzukic l'anno scorso, sicuramente Giroud lo farà quest'anno, proprio a supporto o anche insieme a Ibra, giocatore importante. Tonali che è ritornato, che c'è il problema di che sì, però il Milan sta lavorando bene, ecco, in prospettiva. La Juve, a parte Locatelli, pensavo qualcosina in più. L'Inter, secondo me, nonostante l'uscita importante, si è rimessa in carreggiata, perché gli acquisti che sono arrivati sono di livello e anche funzionali per il gioco di Simone Inzaghi. Mi piace anche la Lazio, sono stati mercati ovviamente relativi a un fatto proprio difficile per le problematiche che ci sono nelle società, e anche per questo credo che gli allenatori sono arrivati, allenatori, sono tornati allenatori di grande livello, dovranno dare un qualcosina in più sotto il profilo delle idee, delle proposte, di quant'altro. E anche poi mi sembra la Fiorentina negli ultimi acquisti ha allestito una squadra che se la può giocare, non so per l'Europa, però almeno per far divertire una casa che negli ultimi anni era anche abbastanza deprimente.
Antonio, voglio chiederti anche di come valuti l'estate del tuo Verona, nel senso che negli ultimi 2 anni abbiamo tutti ammirato lo spirito che univa in una cerniera meravigliosa Juric e la squadra, e la squadra con Juric, con delle scoperte fantastiche, con delle plusvalenze super per il presidente Setti. Tra l'altro la maggior parte anche dei giocatori che poi hanno lasciato Verona non sono riusciti a mantenere pronti via subito quel tipo di rendimento, da Kumbulla a Rachmani passando per Amrabat. Ora, a poche ore, due ore, tre ore dalla fine del mercato, ceduto anche Zaccagni. Prima ancora Silvestri, Lovato, Di Marco che torna all'Inter, un allenatore che negli ultimi due anni non ha fatto bene. Quindi la domanda è: a cosa può aggrapparsi un tifoso del Verona, a tuo avviso?
Ma conoscendolo si aggrappa alla fede, nel senso che come un tifoso vero non tralascia mai. Normale che il progetto l'hanno, diciamo, fatto anche capire negli anni precedenti, insomma, anche dopo il primo anno di Urić hanno fatto delle plusvalenze mostruose, credo su 65 milioni di euro, e questo, insomma, la dimostrazione che insomma è importante, questo sì. E poi se dovesse veramente, non so, c'era questo ballottaggio Salernitana Verona, arrivare a Ribéry, insomma, ovviamente a 38 anni non è Zaccagni più giovane, ma talentoso ancora, quindi Zaccagni, ecco, la cifra che ha preso, pensavo di più, visto il calciatore che insomma si era dimostrato tra
se ne parlava infatti di 15 milioni, invece 8 più 3 di bonus, insomma vuol dire la parte fissa è la metà.
Sì. Esatto, però ecco all'ultimo così, anche io sì, ero convinto che l'avesse, insomma l'avrebbe ceduto in questo caso il presidente Setti, e quindi ha un allenatore che vuole riparti, appunto come dicevi tu, dopo due anni di campionati non esaltanti, ed è partita con due buone prestazioni, ecco deve sicuramente ritrovare una certa quadratura a livello difensivo, cosa che con Juric aveva sicuramente questa particolarità di subire pochi gol, magari non aveva grandi attaccanti come ora gli è arrivato il Ciolito, può essere di grande aiuto, ma sicuramente deve ritrovare un certo equilibrio difensivo, perché insomma due partite e sei gol, sì ho giocato bene, ma prendi sei gol è una domanda, te la fai. Certo, sono rimasti dopo due anni di Juric, io sono rimasto sorpreso proprio perché Juric ero convinto che rimanesse, anche perché mi ricordo dopo 10 giorni, perché era finito il campionato, che se poi andiamo a vedere le ultime 10-12 partite non sono state esaltanti dopo la salvezza già acquisita, giocavano bene ma anche loro perdevano, quindi c'era già stato un qualcosa di strano, però ero convinto che rimanesse perché aveva fatto anche delle immagini, dei poster, dei tifosi, sciarpe e quant'altro. Poi il discorso che ha espresso anche a Torino Juric, nel senso che qui si vendono i calciatori, non si compra nessuno, e poi un allenatore si ritrova ad avere, diciamo, un obiettivo diverso, quindi per quello. Di Francesco credo se la possa giocare, ha mantenuto inizialmente, questo credo abbia fatto bene, l'intelaiatura di Juric, perché difficilmente insomma Di Francesco 3-4-2-1, sì. Però ha capito che poteva essere quella la strada giusta, ripeto, buone prestazioni però subito 6 gol. Io credo che piano piano troveranno la giusta quadratura, altrimenti insomma se poi arriva Ribéry può anche far nascere una scintilla importante a livello di tifoseria conoscendoli, e quindi c'è Luca Toni che sta spingendo, sta facendo proprio un lavoro certosino di convincimento, e quindi se trova una quadratura, certo non so se potrà fare il campionato l'anno scorso, però sicuramente migliorare, quello sì. Poi il tifoso venonese, l'importante è che, come si suol dire, no, che i giocatori siano una squadra di grande spirito, che ovviamente che giochino, come si suol dire, in tutte le squadre, giocano per la maglia.
Ecco, sotto questo punto di vista, un'altra nota che insomma può dare un po' di incoraggiamento anche allo stesso Verona, penso anche a quello che stiamo vedendo adesso con l'Under 21, il terzo gol contro il Lussemburgo lo ha segnato Matteo Cancellieri, che Di Francesco non ha avuto timore nello schierare anche nelle gare contro il Sassuolo e contro l'Inter. Cioè, paura di schierare i giovani Di Francesco mai avuta.
No, ma è giusto, ma io mi auguro
finalmente,
perché poi, insomma, finalmente, perché poi insomma il successo nostro all'Europeo, il gioco, la ricerca dei giovani, anche Mancini l'ha fatto già quando iniziò il suo percorso. D'altronde mi auguro che ci sia veramente questa apertura da parte di tutti, perché, ma non per il Covid in sé che ha creato le problematiche, come sappiamo, a livello di economico di tante società e quasi tutte, però perché insomma servono proprio il nostro prodotto, il nostro movimento per l'Italia da tirar fuori. Per esempio dicevi di Lovato, Lovato è andato a Bergamo, dopo ha fatto l'anno scorso, primo anno di Juric, un bel campionato, l'anno scorso meno, andato a Bergamo, io credo che in un anno e mezzo da qui al Mondiale, se lavorano, e so che l'Atalanta lavora bene, lui ha la testa giusta, Lovato può diventare un giocatore interessante, perché poi un centrale difensivo di destra, e nella nazionale dopo Bonucci, insomma la sua età 34 anni, lì un po', a parte Mancini, non ce n'è tanti giocatori. Quindi ecco perché è importante che questi allenatori abbiano questa capacità di un po' perché serve, è importante a livello proprio di sfruttare proprio la valorizzazione del giovane, ma anche perché è una risorsa per il nostro movimento, la nazionale del 21, quindi abbiamo bisogno di questo, anche perché abbiamo intrapreso una strada, insomma, che ci ha fatto sognare l'Europeo, abbiamo il Mondiale, poi insomma deve essere così, ritornare un po' a prima, perché tanti l'hanno sempre detto, io credo che quest'anno c'è questo ritorno, questa apertura, me lo auguro veramente non soltanto il Verona ma gran parte delle squadre, anche perché gli allenatori giovani sono arrivati anche interessanti, parlo di Dionisi, lo stesso Zanetti, lo stesso Italiano, credo non abbiano problemi non solo per necessità di società, anche perché ci credano.
Io, Antonio, voglio tornare un attimo su una squadra che quest'anno comunque sia ha perso anche un giocatore importante come Correa, e l'ha sostituito, diceva giustamente prima Francesco, anche è arrivato,
ecco,
Zaccagni,
voleva andare via, Correa.
Sì, voleva andare via, sì, l'ha perso, però poi è stato sostituito.
Quando c'è uno che vuole andare via, se lo tieni poi sono,
no, no, insomma. Però voglio dire, sono bastate due giornate di campionato, poi naturalmente in Italia noi dopo due giornate, no, abbiamo già battezzato, sì, la Lazio di Sarri, sì, no, ormai Lazio scatenata, va avanti, però in effetti si vede la mano di Sarri, cosa che alla, beh, Juve dopo due giornate non si era
vista.
Voglio
vedere una squadra che non dia le praterie che aveva dato il Genoa, insomma, con tutto il rispetto, sì, pure anche con lo Spezia, e quindi, no, era lo Spezia sicuramente, con Genoa era l'Inter, è stata,
sì, sì, la prima giornata, con lo Spezia, sì, era veramente la superstrada di notte, sì.
Ma questo non toglie quello che ovviamente Sarri, anche perché Sarri ci va un po' di tempo, l'ha avuto dove c'è, dovunque è stato, Empoli, lo stesso Napoli all'inizio, ma è normale che sia così.
No, però insomma, si vede già, voglio dire, dopo due giornate
si concetti, ma i concetti è normale, anche perché è una squadra anche esperta, oh, il centrocampo di Chiassari e può giocare bene con Simone Inzaghi, non sai, con tutti, non è più forte il centrocampo che c'è in Italia, forse anche in Europa, perché Lucas Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, poi ora credo abbia ripreso Basic, che è un giocatore importante, può giocare in più ruoli, insomma anche gli esterni che ha, è tornato Felipe Anderson e Zaccagni, che può soltanto imparare lì, poi che è proprio funzionale, cioè
Pedro,
una squadra forte, prego?
Pedro, oltretutto
è il giocatore che è stato poi accolto nonostante avesse giocato nella Roma, ho letto che è stato preso subito con grande simpatia, perché è un giocatore, cioè, di grandissimo livello, insomma ha giocato in squadre importanti, ha vinto e ha fatto vedere la qualità, la grande qualità che ha, quindi io credo che sotto sotto Sarri veramente si può divertire, lui può far divertire i giocatori, chi lo sa, Antonio quest'anno ha cambiato molto equilibrando, quindi lo stesso Roma, lo stesso Napoli, Spalletti che si è visto anche subito la mano, anche soprattutto a livello difensivo ha dato proprio un'immagine tattica diversa, quindi è una squadra forte in Napoli, non ha preso nessuno, ma è già forte di suo, certo le problematiche ci sono per tutte le società, quindi proprio per questo questi allenatori, è ritornato anche Max Allegri, appunto dicevo di Mourinho,
sì, sì,
insomma gli allenatori, Gasperini è rimasto, quindi la mentalità, i giovani, cioè quest'anno veramente c'è un campionato equilibrato e sono convinto sarà bello fino alla fine, un po' come è stato l'anno scorso, poi gli ultimi tre mesi Conti ha preso via, però sono convinto veramente, cioè l'egemonia Juve di 9 anni così che stravinceva, oddio, cioè non è che voglio denigrare la Juventus, però rende diciamo anche più appetibile, più interessante un campionato che già l'anno scorso è stato abbastanza equilibrato.
Antonio, nel salutarti ti riporto alla nazionale, ma più in generale, visto che si fanno sempre più incessanti le voci, le riflessioni su questo mondiale che potrebbe avere non cadenza quadriennale ma biennale, dal tuo punto di vista
mondiale ogni 2 anni?
Sì. Che ne pensi?
Oddio, la serie, il soldo è prevalente.
Esatto, cioè, perché poi alla fine ovviamente per forza di cose dovrebbe diventare poi biennale anche l'europeo.
Noi in Toscana ti diciamo il soldo, magari specifichiamo l'aspetto economico, certo, ovviamente prevale su tutto. Dicevi?
Perché poi dovrebbe diventare necessariamente biennale anche l'europeo. E necessariamente
64 squadre poi.
E poi oltretutto ricordiamoci che non dal mondiale in Qatar ma da poi da quello del 2026 il mondiale sarà a 48 squadre.
Quindi, ora, roba veramente,
cioè, anche il mondiale a 48 Antonio 64, se ne potrebbe discutere,
64 sono andato, erano le partite che si fanno al mondiale, ora
ecco, squadre, cioè,
48 squadre, ma su quello con tutto il rispetto, il calcio lo devono fare tutti, però insomma diventa anche lì un discorso prettamente commerciale, economico.
Vabbè, intanto
poi se una squadra è forte arriva, però insomma quelle sono, cioè già 32 erano tanti.
Sì, non c'è dubbio.
Per me.
Antonio, un abbraccio.
Ciao,
settimana prossima.
Settimana prossima, grazie, giovedì. Grazie, ciao, 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 ciao Antonio.
Grazie ad Antonio Di Gennaro. Intanto 3